sappiamo che ci sono anche domande dell'uno e dell'altro nei vari incontri che restano naturalmente in evase, e il tempo è limitato, comunque si vedrà come fare eventualmente, se si potrà offrire uno spazio maggiore a un certo punto anche per poter far emergere le domande che restano, ecco, senza risposta o senza la possibilità di essere espresse. Oggi consideriamo il Sinai, l'evento del Sinai e l'alleanza. Leggiamo come al solito il primo testo, che considero essere i primi 8 versetti soltanto, cioè per adesso leggiamo Esodo 19, versetti 1-8. Dobbiamo anzitutto renderci conto di dove siamo, sia dal punto di vista letterario, diciamo così, e ancora di più dal punto di vista geografico, ma dobbiamo considerare che il Sinai è il vertice di tutto il Pentateuco, cioè dei 5 libri che sono alla base di tutta la Bibbia, i primi 5 libri della Bibbia. Non è un caso che sia anche al centro del libro dell'Esodo che stiamo leggendo in questo momento, di cui leggiamo un brano. C'è stato prima un grande evento che noi non abbiamo considerato, naturalmente la Pasqua, la liberazione dall'Egitto, il passaggio del Mar Rosso. Troviamo questi eventi nella prima parte del libro dell'Esodo e sono strettamente collegati con il Sinai. E all'evento del Sinai, quel complesso che dicevo prima, che chiamiamo 5 libri Pentateuco o la Torah, dedica uno spazio enorme. Lo spazio, Israele è rimasto al Sinai un anno rispetto ai 40 anni, veramente la Genesi parte da molto prima, ma consideriamo anche soltanto dall'Esodo rispetto ai 40 anni nel deserto. Orbene, per un anno solo sono dedicati 59 capitoli. Siamo fermi al Sinai a partire da questi versetti, capitolo 19 dell'Esodo, tutto il libro del Levitico e 10 capitoli del libro dei Numeri. Siamo fermi al Sinai e lo spazio temporale è minimo, è un anno soltanto. Da questo, anche solo da questa considerazione materiale, diciamo, vediamo l'importanza enorme di questo grande evento del Sinai. C'è prima la Pasqua, che è l'inizio, ma anche la Pasqua, la liberazione dall'Egitto, riceve il suo significato profondo solo al Sinai, perché la liberazione dall'Egitto è in vista di un incontro e di una trasformazione e di una missione. È quello che avviene al Sinai. Se non ci fosse stato il Sinai, non ci sarebbe Israele. Se non ci fosse Israele, non ci sarebbe la Bibbia. Consideriamo questo punto. Il Sinai è il fondamento di tutta la vita di Israele. Ora, vediamo in questi versetti iniziali il fondamento di quello che avviene al Sinai. Questa è la prima considerazione che facciamo, il fondamento. Questi versetti vanno anche considerati, come abbiamo fatto, in modo distinto da ciò che segue. Seguirà la grande teofania, la manifestazione del Signore, e poi sappiamo, dentro questa manifestazione leggeremo i cosiddetti 10 comandamenti. L'inizio, come vediamo nel brano che abbiamo ascoltato, questo dialogo fra Dio e Mosè e la risposta del popolo è fondamentale per capire anche tutto il resto. Qui c'è riassunta tutto il progetto di Dio su Israele e su tutti i popoli. Rileggiamo brevemente quello che abbiamo ascoltato poc'anzi. Al versetto 3, Mosè salì verso Dio, il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà fra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste parole dirà agli israeliti. La prima cosa che dice Dio a Mosè è quello che ha fatto. Voi avete visto quello che io ho fatto. E quello che ha fatto è espresso qui in modo poetico. Avete visto come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Questa espressione poetica non esprime solo una immagine, ma esprime molto di più. Tutta l'opera che Dio ha fatto fino adesso, cioè la liberazione dall'Egitto, il cammino nel deserto, è presentato come un'impresa di Dio. Vi ho sollevato su ali di aquile e voi avete volato senza pericolo sopra le ali dell'aquila, non sotto, come quando l'aquila prende la preda, sopra, perché se fosse state sotto avrebbe anche potuto, avrebbe potuto essere raggiunto, diciamo, da qualche freccia, sopra le ali, irraggiungibile, non avete toccato terra. E vi ho fatti venire, notate, fino a me, fino all'incontro con me. Voi avete visto questo. Se noi leggiamo i capitoli precedenti, dall'uscita dall'Egitto in avanti, vediamo che ci sono altre prospettive, altre esperienze. Israele ha molto protestato, anzitutto ha visto un grande miracolo, ha fatto molte cose anche Israele, ha fatto un grande atto di fede quando ha celebrato la Pasqua, un grande atto di fede. E fu quell'atto di fede, per il sangue dell'agnello, che lo liberò. E poi ha fatto altri atti di fede. E poi è stato spettatore dell'impresa di Dio, del grande miracolo del passaggio del Mar Rosso, che è stato un immenso miracolo. Noi non possiamo leggerlo diversamente. È stato un miracolo grandissimo. E l'ha visto. E ha lodato Dio Questa lode la troviamo al capitolo 15 dell'Esodo. Però poi ha dimenticato, alla prima difficoltà, perché questo è il cammino della liberazione, che è il nostro. Spettatori di grandi eventi e miracoli, ma poi alla prima difficoltà quel miracolo è come se non fosse esistito. E mancava l'acqua, ci avete fatto uscire per farci morire nel deserto, era meglio stare in Egitto, e così via. Parecchie sono state le proteste, le ribellioni del popolo. Notiamo anche però che fino a questo punto Dio non ha punito il popolo, ha sempre soccorso, non ha detto una parola di critica. Poi verranno dopo le parole di critica, ma fino a questo punto non solo non si è pentito di quello che ha fatto, non ha cambiato idea davanti all'ingratitudine, davanti alla mancanza di fede, non ha fatto una critica, ha soccorso il suo popolo. Gli ho fatti venire a me su ali di aquile. Ora, versetto 5, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza. Quello che Dio ha fatto sinora era senza condizioni. Dio non ha posto una condizione per liberare Israele. L'ha deciso, ha visto la sua sofferenza, soprattutto l'ha liberato perché aveva promesso ad Abramo, il padre, di liberarlo. Non ha messo nessuna condizione. Non ha detto se farete così vi libererò, altrimenti no. E così, come accennavo poc'anzi, anche lungo il cammino fino a questo punto, Dio non ha criticato il suo popolo, non ha detto vabbè, allora vuol dire che cambiamo, mi sono pentito. A questo punto, come notiamo però, le cose cambiano. Il fondamento di quello che Dio fa al Sinai è la grazia, la gratuità dell'elezione e delle promesse, la gratuità della liberazione dall'Egitto, della redenzione, tutto gratis, senza condizione. E anche la gratuità, come vedremo, dell'alleanza, del dono dell'alleanza. Però un rapporto a un certo punto, perché continui, deve essere reciproco. Dal momento che qui si tratta di un rapporto, di un patto non concepito in senso giuridico, qui si tratta di un patto di amore, di una comunanza, di un'alleanza in questo senso, e quindi ci deve essere la reciprocità. Questa è la prima volta in cui troviamo se ascolterete la mia voce. Allora, e c'è la promessa, se ascolterete la mia voce e custodirete il mio patto, la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà fra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Questo è il primo elemento fondamentale delle caratteristiche dell'alleanza, lo troviamo qui, perché mia è tutta la terra. Qui Israele viene separato, viene costituito a parte rispetto a tutti gli altri popoli. Gli viene dato una vita caratteristica, dei doni speciali che lo distingueranno da tutti gli altri popoli. Ma questo non significa, nel disegno di Dio, la marginalizzazione degli altri popoli. Non è che gli altri popoli non li considera. Al contrario, questo sta all'inizio dell'elezione. L'elezione è inconcepibile senza gli altri. È un'elezione dagli altri per gli altri. Perché mia è tutta la terra. È per questo che Dio sceglie Israele, perché tutta la terra è sua. E tutti i popoli sono suoi. E per questo sceglie uno e lo separa, in vista di tutti gli altri. Notiamo come l'elezione stessa è per definizione legata a tutti i popoli. Poi aggiunge: voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Voi sarete per me un regno, anzitutto. Un regno vuol dire qui coloro che avranno per re Dio, e non un altro, solo Dio. Coloro che saranno il regno di Dio, coloro su cui Dio regnerà, coloro mediante i quali Dio potrà regnare, perché è vero che Dio è il re del mondo, questo è un richiamo alla creazione, avendo creato lui il mondo è il padrone del mondo, è il suo re, ma che re sarebbe se non ha nessuno che glielo dice e che lo riconosce, che gli dice tu sei il re? Non solo glielo dice con la bocca, glielo dice con la vita. Voi sarete per me un regno, per me, voi sarete per me un regno, coloro su cui io regnerò, se ascolterete la mia voce, sempre questa premessa, se ascolterete, voi sarete per me. Questo vuol dire anche che Israele sarà veramente un regno per il Signore, se ascolterà e nella misura in cui ascolterà. Questo vale sempre. C'è il dono della grazia, ma la realizzazione di questa vocazione dipende dall'ascolto. Se ascolterete e ubbidirete, vuol dire anche, alla mia voce, e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me un regno. Il mondo intero potrà vedere che cos'è il regno di Dio, che cos'è la creazione quando è Dio che regna, quando Dio la fa sua, la recupera, quando il creato, cioè quando l'umanità, non appartiene più a un altro padrone, appartiene al padrone dell'universo, al creatore. Allora l'umanità stessa si trasforma. Questa è la vocazione che Israele riceve, a essere un popolo diverso. Questa diversità è espressa in un modo particolare da un'altra parola, che è: voi sarete per me una nazione santa. Nazione santa significa una nazione diversa, separata dalle altre. Non solo separata, diciamo, in modo orizzontale, fisicamente, separata per il suo modo di vivere. Popolo che vive in un altro modo. Se ascolterete, sarete per me una nazione santa. Israele qui riceve, cioè, la vocazione a esprimere, a testimoniare come popolo davanti agli altri popoli, in tutta la sua vita, non soltanto personale ma sociale, il santo. Voi sarete per me una nazione santa. Per definizione la santità appartiene a Dio. Per questo dice: voi sarete per me, perché si tratta di un'appartenenza speciale a Dio. Dio fa Israele, lo fa un suo possesso, come abbiamo appena detto, appena letto, sarete per me la proprietà speciale fra tutti i popoli. Questa appartenenza speciale che è creata da Dio, che lo fa suo, lo ha liberato e lo porta a questo incontro, a questa alleanza, è la premessa alla vocazione a esprimere la santità di Dio. Dio è santo. per definizione la santità consiste in questo, consiste nella natura stessa di Dio. Allora, sarete per me una nazione santa, voi dovete testimoniare con la vostra esistenza nel mondo, come popolo, come fatto Dio, la santità di Dio. La santità di Dio deve incarnarsi nella vostra vita, deve riflettere nell'umanità, in voi, attraverso di voi, la somiglianza a cui Dio ha chiamato l'uomo quando l'ha creato, quando lo fece a sua immagine. È questo che qui Dio riprende il discorso. Ha fatto l'uomo a sua immagine, l'uomo perciò ha la vocazione di rappresentare Dio nel mondo, di assomigliare a Dio e di riflettere sul suo volto la luce del volto di Dio. È questo che Dio vuole da Israele. Se ascolterete, sarete per me una nazione santa. Un regno, abbiamo detto, vedete, sono concetti che poi si incastrano, si coprono l'un l'altro, si spiegano, è una nazione santa. Poi aggiunge, in realtà dice, un regno di sacerdoti. Aggiunge la parola sacerdoti. Così Israele sarà il sacerdote rispetto agli altri popoli, perché l'elezione e quindi poi tutti i doni successivi, l'alleanza, hanno come scopo il bene di tutti i popoli, la salvezza di tutti i popoli, sacerdoti a favore di tutti i popoli. E un popolo sacerdotale significa è un popolo che deve stare davanti a Dio, portando su di sé il peso di tutti i popoli, la responsabilità di tutti i popoli, di tutto il mondo, e deve riflettere, deve portare nella sua vita ai popoli, a tutto il mondo, la parola stessa di Dio, la testimonianza del Creatore. Ecco, vediamo la risposta di Mosè, del popolo anzi, che dice sì, lo faremo. Dice esattamente quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Questo noi lo faremo lo si trova di nuovo, se andiamo a vedere, al capitolo 24, perché è lì che questo evento, che chiamiamo l'alleanza, viene sigillato. Al capitolo 24 dell'Esodo c'è un rito, c'è la lettura della parola di Dio, dei comandamenti di Dio, c'è un rito con il sangue, che è il sangue che diventa in questo modo il sangue dell'alleanza, come c'è stato un sangue nella liberazione dall'Egitto, il sangue dell'agnello, così c'è un sangue nella conclusione di questa alleanza, di questo patto di vita e di amore fra Dio e il suo popolo, che è il sangue dell'alleanza, di cui si parla al capitolo 24. Tutti i termini, tra parentesi, noi troviamo nelle parole, per esempio, di Gesù, nell'ultima cena. Ma adesso non passiamo immediatamente a questo. E qui troviamo di nuovo, al versetto 7, quindi Mosè prese il libro dell'alleanza e lo lesse, il libro che a questo punto si chiama il libro dell'alleanza, e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero, quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo. Ma questo l'aveva già detto all'inizio, subito. Quando Dio ha proposto, se ascolterete, voi sarete per me, il popolo dice, lo faremo. Questo è l'inizio, questo è il fondamento di tutto ciò che segue. Il popolo non sa ancora tutte le esigenze, tutti i doni e tutte le esigenze cosa implica fino in fondo questa vocazione, questo ruolo, questa missione nel mondo. Non lo sa ancora, lo impara successivamente. Però dice già fin dall'inizio, avendo visto tutto quello che Dio ha fatto per lui, voi avete visto? Dice sì. Questo sì è fondamentale per iniziare una cosa nuova. Qui per Israele inizia una cosa nuova, anzi in Israele inizia qui, con questo sì, che è il sì iniziale. Come quando due vogliono mettersi insieme, a un certo punto uno dirà ci stai, perché se uno dice no fin dall'inizio il discorso è finito prima di cominciare. Se dice sì, allora si può cominciare il discorso. Questo sì che Israele dice è fondato su ciò che ha visto, sull'amore di Dio, sulle imprese di Dio, incondizionate. È stato Dio a sceglierselo, non è stato Israele a proporsi. L'ha scelto per motivi suoi. Non c'è mai un motivo dato nella scrittura per cui abbia scelto quello e non un altro. L'ha scelto perché l'ha amato, questa è la risposta nella Bibbia, e perché ha promesso ai padri. L'ha scelto perché l'ha amato. Però a questo punto Dio esige una reciprocità. Perché? Dicevamo già l'altra volta con Abramo, perché ha bisogno di un alleato. L'alleanza, appunto, fa riferimento a un alleato. L'alleanza non è solo per Israele, lo mette in una posizione unica lungo la storia del mondo. L'alleanza è qualche cosa di cui Dio ha bisogno per il suo progetto. Ha bisogno non solo di un uomo, Abramo, non solo Mosè, che già l'aveva incontrato al Sinai, ma un intero popolo. Ha bisogno di un alleato. Per questo ha bisogno di una reciprocità. Ha bisogno di una collaborazione da parte del popolo. Che ore sono qui? Ecco, a questo punto, direi, passiamo alla lettura. Vabbè, ci sarebbe qualche domanda, probabilmente, fermiamoci allora. Fermiamoci un po' su questa prima parte dell'evento del Sinai. Microfono un po' più vicino. No, tenga il microfono più vicino.
Il concetto di Dio
forse è spento.
È tutto, è quindi
spento.
Male di mente, questo è il problema, questo bisogno di avere qualcuno. Se la terra ha creato un mondo.
Torniamo su. Sì, ha bisogno perché è un rapporto, perché potremmo anche citare il grande comandamento, abbiamo già considerato in un altro incontro, anche se brevemente, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Quello che Dio cerca è questo, perciò ha bisogno di reciprocità. Quello che fa problema forse è la parola ha bisogno. Ma certo che ha bisogno. Come fa? Come farebbe, secondo lei? Se chiede il nostro amore, come fa a non aver bisogno? Ma lei dice, perché potrebbe fare a meno. Ma se ha creato l'uomo per amore, non può fare a meno. Se l'ha creato per amore, non è una cosa esterna a Dio. Cioè, una cosa che Dio ha fatto non gli interessa più. Per amore, no, no. Se ha creato per amore, allora ne ha bisogno. Diciamo che ha voluto averne bisogno, ma dal momento che ha voluto averne bisogno, ne ha bisogno. Ne ha seriamente bisogno. Per noi può sembrare seria per noi la faccenda. Dobbiamo considerare che è molto più seria per Dio, allora. No? Se è seria per noi, che il nostro amore è povero, incerto, quanto più sarà seria per Dio, che si è impegnato in questo, come Dio in questo modo. Cioè, se uno ama, ama. Se, diciamo, noi attribuiamo a Dio queste parole perché è Lui che se le attribuisce. È il coinvolgimento di Dio. E questo lo vedremo sempre di più nella Scrittura. Il Dio della Bibbia è questo, su cui noi balbettiamo naturalmente, però il Dio della Bibbia è questo. C'è un'altra domanda lì? È spento, bisogna tirare su la...
Mi scusi, il passante tra la gratuità di Dio si dice in alleanza, invece la necessità della reciprocità successiva dell'alleanza. Allora l'amore è gratuito inizialmente, invece c'è l'esigenza che dopo uno scambio la prima mano è quello che vale. La seconda è che nel momento stesso in cui Dio ama qualcun altro, accetta di limitare la sua libertà, come Dio inizialmente era completamente libero di fare quello che voleva, però nel momento in cui si prende, prima di tutto crea l'uomo che lo ama, poi sceglie un popolo che lo ama, sa che la sua libertà è limitata, anche questa diciamo decisione di Dio la capisco molto.
È spento, devo tirare su.
Che Israele ascolta la parola del Signore, e finché ascolta la parola del Signore mantiene la sua alleanza. Ecco, ma con Gesù, dal momento che Israele non l'ha riconosciuto, a grande maggioranza, Gesù, che era un ebreo, quindi tanti altri non hanno seguito, ma con Gesù Israele non ha più ascoltato la voce di Dio.
Beh, questo non rispondo adesso, a quest'ultima, perché bisogna aspettare. No, non è che non voglia rispondere. Però ci porta molto lontano. Comunque la risposta è che Dio non ha rifiutato il suo popolo, è ancora il suo popolo. Lo dice San Paolo, possiamo stare tranquilli. Poi, come si combina questo con molte cose che abbiamo detto fino adesso e con il problema della Chiesa è un discorso un po' più lungo. Ma lo dice San Paolo che Dio non ha rifiutato il suo popolo, è ancora il suo popolo. Quindi questo possiamo rispondere già così per adesso, poi andiamo qui.
Cioè, questo discorso dell'amore
Una conferma. Ma io mi fermerei un po' prima rispetto alla Trinità per stasera. Lei ha detto cose molto alte, parlando, o almeno evocando l'idea di un amore intratrinitario. Però questo emerge nel Nuovo Testamento. Volevo dire qualcosa, poi dobbiamo forse procedere, sul rapporto, ma questo ci torniamo adesso, fra la gratuità, pare sia questa domanda, forse includeva anche qualche altra domanda, che hanno girato tutte attorno in fondo a questo problema, fra la gratuità e l'esigenza della reciprocità. Ma lo diremo meglio forse tra un po', quando parleremo dei comandamenti. Comunque, le esigenze dell'amore, l'amore è gratuito, tutto quello che Dio ha fatto è gratuito, le richieste e le esigenze di quello che Dio ha fatto gratuitamente non guadagnano i doni, semplicemente servono per prolungare la grazia. Quindi tutto è gratuito, e lo diremo tra un po', l'osservanza dei comandamenti e le esigenze dell'amore sono poi queste, no? La reciprocità. Se ascolterete, sarete. Servono per rimanere dentro al dono, che rimane sempre il dono gratuito di Dio, no? Non servono per guadagnare il dono, ma per entrare nella dinamica di questo dono e per godere anche di tutti i benefici di questo dono.